che stai dicendo tu è proprio il segno, no, di questo tempo. Ci avessero raccontato 2 anni fa non ci avremmo creduto, però ragazzi, il fatto che ci sia gente che è contenta di essere positiva, vuole contagiarsi, vorrebbe, insomma, per poter ottenere questo Green Pass, togliersi il problema che poi durerà solo qualche mese, perché poi ormai si ragiona a corto raggio, no? Che chissà cosa sarà di noi fra 6 mesi, però intanto tiriamo a campare. Cioè, ma questa roba qua, cioè, l'hanno creata loro, cioè, l'ha creato il governo, questa condizione in cui la gente vuole ammalarsi e va a contagiarsi a casa del positivo. Ma è una roba da follia pura.
È il meccanismo dell'Ilva.
Sì, no, cioè, però massificata, no? Allora, secondo me la questione in questo momento, oltre alla questione di classe, che sicuramente c'è e forse non è adeguatamente trattata, ma c'è una questione culturale di fondo, secondo me, che è quella cosa dell'assoggettamento, la famosa servitù volontaria, no? A cui appunto masse enormi di persone che poi alla fine vogliono la normalità, vogliono poter andare in vacanza, vogliono poter consumare al ristorante o chissà dove che cosa, guardano la televisione, cioè è questa roba qua il problema drammatico con cui dobbiamo confrontarci in questo momento e su cui abbiamo anche delle armi spuntate, perché giustamente non possiamo noi anche con una nostra critica cambiare il pensiero, le attitudini, i comportamenti dell'altro, dell'altro in questo senso la maggioranza stragrande che in realtà crede in quello che gli viene propinato, no? E tornando appunto alla questione culturale, secondo me anche una grande mancanza, un grande rimosso di questo tempo, che prima Nicoletta anche un po' l'ha sfiorato dicendo quasi ci sarebbe da auspicare un ritorno delle streghe, no? Che cosa facevano le streghe? Cioè, conoscevano i segreti della natura, le leggi della natura, le piante, le leggi naturali, dal sole, le cure naturali, tutte le varie pratiche osteggiate chiaramente allora anche dal potere, perché andavano a minare tutta una serie di strutture di potere e di dominio. E qua, nella società di oggi, però siamo completamente ormai allontanati, sempre di più distaccati da quelle che sono le leggi naturali che regolano insomma, l'esistenza nell'universo, no? Cioè ci sono persone, gran parte della popolazione mondiale no, però una quota importante, soprattutto della società occidentale, ma anche proprio parenti e amici che vivono semplicemente in città come Torino, Roma, e non parliamo della Silicon Valley o delle metropoli assurde cinesi, americane o chissà dove, che di natura non vedono manco più sole a momenti, perché vivono negli uffici, vivono a contatto con geni elettronici tutto il giorno, che siano telefoni, computer, chissà che, lavorano in laboratorio, cioè mangiano robe liofilizzate di plastica, cioè dove non c'è più quasi nulla, no, di natura. È chiaro che queste menti qui non possono che pensare a partorire un mondo artificiale fatto di macchine, algoritmi che gestiscono e regolano la vita sociale, no? E poi a quel punto lì si innestano poi tutti quei discorsi anche di culturali delle fondazioni, dei pensatori, degli scienziati che mirano al transumanesimo, comunque questa fusione dell'uomo l'uomo con la macchina che verrà perfezionato appunto dall'intelligenza artificiale, eccetera. Però queste robe qui non sono di dibattito comune e ordinario, però sono, diciamo, delle direzioni, delle prospettive, c'è tutto un lavorio in quel senso lì, che non è appunto oggetto di dibattito sui mass media, sui social, che però alla fine determina le scelte governative, i finanziamenti alle multinazionali farmaceutiche o insomma le scelte produttive. Questa roba qui è chiaramente complicata, no? Anche da decifrare e da descrivere, da comprendere, perché appunto stiamo parlando di cose agghiaccianti da un certo punto di vista e anche molto distanti da quelle che possono essere la percezione e le esigenze del cittadino comune. Però ripartire appunto da un rapporto con la natura, partire dai nostri corpi, dalla medicina naturale, dal conoscersi e non delegare al farmacista, all'ospedale, alla sanità, anche tutto questo auspicare finanziamenti per la sanità, ci può anche stare, no? Perché per carità, giustamente uno dice vabbè, togliamo i soldi, cioè non usiamo i soldi del TAP per costruire ospedali e sanità, ma realisticamente io non vorrei che il mondo fosse pieno di ospedali, di dottori, di strutture sanitarie. Ma dice, cioè, non me ne frega proprio niente, di cui io vorrei spazzare completamente via il sistema sanitario che c'è attualmente. Se anche solo un millesimo dei finanziamenti, dei fondi, dell'impegno mediatico, culturale fosse speso per creare consapevolezza su leggi naturali, cura del corpo, cioè basterebbe veramente poco oggi all'italiano medio, visto anche le armi di persuasione di massa che ci sono, per spiegare come si sta bene. Ma in questi due anni, non parliamo di prima, ma in questi due anni dove poteva essere anche interessante questa pratica qua, è urgente, cioè nessuno ci ha spiegato come stare bene e come stare in salute. Era proprio la banalità di base per poter non ammalarsi o ammalarsi in maniera non grave e insomma in qualche modo non entrare in sto delirio pandemico totale globale, no? Nessuno ci ha detto, nessuno nei talk show, nei giornali, si parlava solo di terapie intensive, morti, farmaci, vaccini, drammi vari, totali, ma l'ABC della salute, l'ABC, no? Le vitamine, eccetera. No, allora è lì che ti fa capire che c'è qualcosa che non funziona e c'è da invertire la rotta totalmente, no? Quindi anche il pensare che devono essere spesi i soldi per gli ospedali, ma gli ospedali sono delle produzioni infinite di tangenti, di malaffare, di strutture di potere, di interesse. Cioè, non dobbiamo pensare che la svolta sia finanziare la sanità, cioè ci sta anche, perché veramente adesso scopriamo tutti i limiti dei tagli che sono stati fatti, privatizzazione, un disastro completo, la sanità è proprio un disastro completo, ma ripartire da qualcosa di prima, cioè io vorrei una società che non si ammali, che stia bene, poi magari investiamo anche sulle cure, ma investiamo prima sullo stare bene, e questa roba non viene fatta, e questa roba è criminale. Cioè, però dovremmo dircelo per primo noi, nel senso che quanto facciamo noi stessi per stare bene, per non devastarci la vita a livello sia diciamo materiale, di consumo, di abitudini di vita, ma anche di appunto relazioni, pensiero, eccetera. Cioè, c'è molto ancora da fare. Cioè, la liberazione individuale e collettiva, a mio parere, passa per primo da lì. Questo, vabbè, non volevo fare un sermone filosofico, però secondo me queste sarebbero un po' i temi da cui ripartire, perché possiamo fare tutti i ragionamenti di geopolitica mondiale e macrosistemi, però se poi non siamo in grado di gestirci le banalità di base, il punto di partenza, e poi pensiamo che ci basta la pastiglietta, che sia biologica, naturale, omeopatica o chimica, per guarirci il mal di pancia, alla fine non so quanto ci liberiamo poi, no?
Tu hai aperto un nodo fondamentale, cioè secondo me c'è un problema che è quello della deresponsabilizzazione, che è un meccanismo molto diffuso. Cioè mi deresponsabilizzo delegando allo Stato la mia salute, la mia istruzione, la mia questa, la mia quella e la mia quell'altra. Ora no, Luca giustamente chiedeva, cioè la conoscenza delle medicine naturali, inteso di ciò che in natura c'è di curativo. La conoscenza di questo interessa fondamentalmente ai bioprospettori, che sono quelli mandati dalle multinazionali farmaceutiche, ad esempio nella foresta amazzonica, a rubare i segreti terapeutici ai vari gruppi tribali. Voi come vi curate questa cosa? Che cosa usate? Ah, questa erba, interessante, va, ne piglio un po' di foglie di questo albero, me lo porto a casa, studio il principio attivo e lo riproduco chimicamente. Questi sono quelli interessati a. Peraltro, proprio tra le popolazioni amazzoniche, ma come anche in altre popolazioni native dell'America Latina, quando venne fuori il Covid ci fu proprio il botto di come dire, diffusione di quelle che erano le conoscenze tradizionali, anche perché se vivi a 3000 metri sulle Ande, l'ospedale più vicino è a 4 giorni di cammino, c'hai voglia, no? E quindi, ma io l'ho visto anche, il nostro vicino di casa è un anziano signore peruviano che vive in Italia da tanti anni. Lui è figlio di una curandera, sua madre era curandera, vivevano appunto sulle Ande a 3000 metri. Io ho visto la non gestione che c'è la non attenzione, abbiamo tra l'altro lo stesso medico di base, l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, se ti viene la febbre, se stai male eccetera, avvisami, arrivo al volo, ti passo a prendere un tampone in farmacia, arrivo al volo con tutte le cose che vanno prese. Lui mi ha detto: ma tranquillo, io ce le ho le mie cose che prendo, no? E sono cose appunto che vengono dalla sua tradizione, dalla sua conoscenza. E quindi è stato anche, cioè, interessante anche vedere questo, no? Per cui sì, recuperare i saperi delle streghe, recuperare anche una prossimità con la natura, ma soprattutto fare degli atti di responsabilità, delle prese di responsabilità, perché noi non possiamo pensare di non prenderci la responsabilità di noi stessi e di noi stesse e di essere però contro la delega. È una cosa, la dobbiamo fare, tanto più prendiamo atto di questo fatto che la prossima emergenza è già lì pronta, è l'emergenza ambientale, no? Con cui ci stanno già ingannando con le energie sostenibili, che sostenibili non sono, perché non so se vi è capitato di vedere quel documentario prodotto da Michael Moore, Planet of Humans, è su YouTube, e Michael Moore l'aveva messo volutamente all'inizio della pandemia, poi l'ha tolto e poi adesso si può vedere. Cioè, queste energie cosiddette rinnovabili creano un livello di devastazione ambientale, perché per produrre una pala eolica ci occorre tanto di quel carbone che allora a quel punto è meglio l'energia produrla col carbone che non con la pala eolica. Oppure si vede in quel documentario questa immensa distesa, Schwarzenegger fece la grande inaugurazione di questa immensa distesa di pannelli, non ricordo se solari o fotovoltaici, nel deserto della California, che adesso sono tutti ridotti in briciole, altamente inquinanti, e quindi tutta quella porzione di territorio, no? Allora qui c'è anche un discorso sui consumi, che è un discorso che noi possiamo portare avanti sulla riduzione dei consumi, perché la logica del capitale è produci, consuma, crepa, e non possiamo aspettarci che il capitale faccia qualcosa a nostro favore. Ragazzi, ma da che è nata la manifattura ci sono lo sfruttamento, è messa in conto la morte di chi lavora, cioè appunto non abbiamo più solo i lavoratori morti nei cantieri, abbiamo avuto un ragazzo in alternanza scuola-lavoro, ma che cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Chi se l'ha inventata? Se l'ha inventata Renzi, il governo Renzi, prima, e Renzi prima, è uno prima strumento ancora, è uno strumento del neoliberismo, e questo ragazzo ci ha lasciato le penne. Noi li vediamo a scuola i ragazzi che vanno in alternanza, a parte che perdono un sacco di giorni di scuola, ma poi sono messi o a fare fotocopie o comunque non sanno niente di sicurezza sul lavoro, non sono preparati, cioè è veramente devastante questa situazione. Allora dobbiamo essere noi, e sono, ti ringrazio Luca dell'intervento che hai fatto, proprio perché dobbiamo prendere in mano noi queste questioni, aprirle e soprattutto tessere le relazioni tra i vari aspetti. Cioè, a me dispiace dirlo, sono anche ragazzini simpatici, però sti Friday for Future, cioè che vanno a dialogare con Draghi, a dire voi di fate bla bla bla, ma dai, viva l'ingenuità, siete piccinini, però, cioè, ma Draghi lo vai a dire che ti fa pat pat sulla spalla? Cioè, no, nel senso... Si
accorgeranno anche loro che non serve un cazzo, cioè nel senso... non è che la ribellione nasce, ce l'hai nel sangue, nasce da un po' di esperienza, nel senso un po' di esperienza e di sbattere la testa contro il muro. Infatti quello che l'unica cosa che mi interessava dire è che io ho una tempesta di idee, di dubbi nella testa, e non sono una persona che ha la pazienza di informarsi, di ricercare informazioni, proprio per niente, sono molto terra terra. L'unica cosa che il mio dubbio più grande è il fatto di dire: ma noi abbiamo bisogno di sapere veramente tutto, cioè quindi da dove è partito il virus, se è partito da un laboratorio, se è tutto un complotto per il 5G, se è un caso, se è, per dire no, cioè per ribellarci a quello che ci impongono, cioè nel senso ribellarsi è gratuito, mi sembra, non, è gratuito nel momento in cui sì, tu hai qualcosa da perdere, ma quello che hai da perdere sono cose materiali, e invece dall'altra parte c'è la tua vita. Quindi io mi metto sempre nei panni della gente che non ha veramente i mezzi o il tempo per informarsi e fare ricerche scientifiche, che io sono la prima, però mi fa paura di più il fatto che abbiamo perso completamente l'istinto di ribellione, di dire no, perché io, se a me mi mettono davanti una tazza di un liquido, mi dicono vuoi berla, e io non so cosa sia quel liquido e non mi fido della persona che me lo sta offrendo, dico nel dubbio no, a meno che non sia la mia curandera della mia comunità, e io mi fido di lei perché vivo, cresco con lei, mi cura da quando sono piccola, quindi mi fido e dico quell'erba lì mi farà bene, non mi farà morire, sballare o no, non mi fa nessun effetto. Però non penso ci sia, cioè, perché ci stiamo veramente trovando a volte in situazioni in cui io mi sento spesso dire tu non ti sei informata abbastanza, e quindi perché dici no al vaccino? Nel dubbio dico no e me lo rivendico, nel senso, io magari non ho il cervello per stare dietro alcune cose, però nel dubbio dico no. E adesso in questo momento sta perdendo veramente, come leggevi prima, da qui quel pezzo che diceva magari non riusciamo ad arrivare al come è nato il tutto, no, il Covid, però sicuramente serve, cioè sta servendo ovviamente a un sacco di persone, di istituzioni, su quello mi posso concentrare, perché è lì dove arrivo io, cioè, quindi io arrivo a quello che vedo, che è il mio contorno e la mia vita, la vita dei miei amici e della mia famiglia, e quindi almeno, cioè, l'unica possibilità che mi è rimasta è quella di ribellarmi, che è gratuito. Quando è stato non mi ricordo quando è stato, ottobre, novembre, magari tu lo sai meglio, quando è diventato obbligatorio il vaccino, cioè quindi il Green Pass per lavorare, io ero lì che dicevo ok, zaino in spalla, domani succede un macello, domani c'è parte l'insurrezione, e invece non è successo praticamente niente che io sappia, non lo so, magari è successo qualcosa, deliri vari nelle piazze, vabbè. E lì ci sono rimasta abbastanza male, perché comunque io sono stata la prima che non ha avuto quella, ma perché magari non ero quella giusta, nel senso che non ho mai avuto un lavoro che mi facesse dire, appunto, per esempio in questo caso, mi vaccino perché non voglio perdere il lavoro, perché per me il lavoro è solo una cosa che faccio per necessità ogni tanto, perché mi devo pagare la benzina, ma però abbiamo cioè, nel senso, ci sono delle alternative, non è che dobbiamo fissarci troppo, secondo me, sul fatto che no, poverini, siamo obbligati a vaccinarci e c'è chi è più privilegiato e chi no. Va bene, c'è sicuramente chi è più privilegiato, però io ho sempre una scelta davanti a me, secondo me, chi più chi meno, ma io se non ho, diciamo, spese, non è che è perché sono nata così, è perché l'ho scelto di non avere, di non spendere soldi in cose materiali, cioè, nel senso, lo scelgo ogni giorno di magari di andare a rubare invece che comprarmi il divano, delle scelte che uno fa, secondo me, nella vita, che, e quindi c'è sempre un'alternativa.
Questa cosa, come fai?
Come?
Nel momento che ti ricattano, devi lavorare.
Devi scegliere se lavorare o ribellarti, per esempio.
Non c'è nessuno contro l'altro, quindi vaccinati, non vaccinati. Nel momento che non ti devi entrare in pratica perché non sono vaccinati, ma tu che sei dentro, ma perché? Devi incrociare tu le braccia, devi tu essere d'accordo, cioè a combattere il sistema, ma non sono tutti così.
Non è che siamo o non siamo così, è che magari in altri momenti della storia è successo che la gente si è ribellata e ha fatto un semplicissimo sciopero nazionale, come è successo in Cile nel 2019 da ottobre, e hanno detto ci siamo rotti il cazzo tutti e tutte e fermiamo tutto, i camionisti in mezzo alla strada, certo, fermi, l'economia ferma, capito? Quello non è che è un'utopia, cioè quello fa parte della base del, è la base, cioè, nel senso, si è sempre fatto, non è che bisogna inventarselo, comunque è stato fatto più volte, ma non è stato comunque provato, ed è stato fatto per molto meno. Quindi mi chiedo, com'è possibile che non sia stato fatto per una cosa che ci riguarda veramente, cioè che riguarda la nostra salute, la nostra vita,
hanno il potere di condizionare tutti queste persone.
E quindi io dico semplicemente, adesso non voglio sapere, cioè non, magari non ho gli strumenti per arrivare alla verità assoluta su come è nato questo virus, però almeno fin dove arrivo io, cioè, quindi è bello che ci siamo qua a parlarne, però almeno fin dove arrivo con la mia, con i miei strumenti, con le mie possibilità, e non limitarci, non dire cioè vabbè, sto comoda qua e continuo col mio lavoro e perché non ho altre possibilità. Provare a pensare sempre che ci sono altre possibilità, che comunque dire no, che sia un nostro diritto o no, comunque dire no si può fare, poi ci sono sempre delle conseguenze e sono quelle che uno si accolla perché ha un minimo di, cioè, di sì, sei responsabile delle tue azioni, quindi poi le conseguenze te le accolli. E quindi niente.
Certo, no,
solo assolutamente. Dire una cosa, visto che non sono vaccinato, non ho mai fatto neanche un tampone. Niente. Io posso, perché non sono ricattabile, non lavoro, consumo per la strada, non ho famiglia, posso fare, non dico quello che voglio, perché, però in questo senso sì. Però un altro, parlavo con un mio amico, appunto un insegnante di sistema, fa, ma io se non mi vaccinavo non mi lasciavano a casa, la sua compagna era a casa perché lavora in un negozio, c'era il lockdown, negozio chiuso, stai a casa senza stipendio, fa, come pago l'affitto? Come, cioè, quello, io posso dire, una casa mia, di proprietà, adesso mi butta fuori. Io una volta che trovo un tozzo di pane sono a posto, non devo dire niente a nessuno, Stato, non Stato, non frega niente. Però io posso fare, e mi sento in dovere di farlo, perché sicuramente sarebbe uno sbaglio non farlo, visto che posso. E poi chiaramente il vaccino, perché il vaccino? Chiaro che il vaccino, il Covid è curabile, si può curare il Covid, ci sono le cure, ma perché non le cure? Perché le cure le compra solo chi sta male. Se siamo 8 miliardi in questo mondo, facciamo 8 miliardi di vaccini due volte all'anno, e il vaccino chi lo paga? 50% in più di luce, mica se lo regalano, fanno mica beneficenza quelli. E quindi facciamo il vaccino, perché le cure sarebbero un business troppo piccolo. De donno, che fine ha fatto?
Certo.
Io la vedo così, poi...
Poi l'hanno messo in atto e adesso va le sue cure, anzi adesso...
Sì, l'altro Galli si è fatto quel, monoclonali, che avrebbero dovuto fare, sono... adesso non le fai.
De donno lo stanno usando adesso.
Esatto, vigile attesa Galli.
Ma per carità, infatti tu hai mai visto nessuno del governo, sono tutti là presenti.
Sì, ma a parte che bisogna anche vedere, cioè non è che si vaccinano quelli,
ma non lo so, comunque,
ma sembra che no, sembra che gli fanno un po' di fisiologica e buonanotte al secchio, non è che siano
pare che questo sia successo anche, che molti medici si sono accordati per farsi fare la fisiologica. Io volevo tornare un momento a quello che diceva lei rispetto, per chiarire anche una cosa, visto che sono molto critica coi Friday for Future, ma non è che sono critica così dicendo sono dei ragazzini, devono fare esperienza. Secondo me quello che gli manca non è l'esperienza, semplicemente gli manca la memoria, e qui chiamo noi alla responsabilità di trasmissione della memoria, perché in quel poco che io ho seguito di loro, poi mi sono rotta, sono onesta, non ho mai sentito un discorso anticapitalista, al punto che poi vanno a dialogare con Draghi, al punto che poi vanno appunto dai potenti della terra pensando di fargli la lezioncina. Ecco, allora scusami, allora la domanda è però qual è il nostro ruolo, no? Questo veniva fuori anche nel dibattito dell'altra sera a Torre Pellice, quando un uomo che era presente ha detto, ma cioè poneva questa domanda: ma noi come facciamo a far capire alla gente tutte queste cose che ci sono chiare, che può essere il tuo punto di vista, il mio, cioè i punti di vista, no, di chi comunque si è interrogato, cioè non ha lasciato che le cose gli passassero sopra? E io gli ho anche detto: senti, ma io onestamente perdere il mio tempo per far ragionare chi avrebbe tutti gli strumenti per farlo e non lo fa, credo che la cosa più importante, se vogliamo investire delle energie insomma in qualcosa di costruttivo, sia invece costruire questo passaggio di memoria sulle lotte, sugli strumenti. Cioè, io se non avessi alle spalle 40 anni di mio percorso nel movimento delle donne, non avrei avuto questo livello di consapevolezza e di autodeterminazione, ma né nel cancro né rispetto al pan delirio, no? Adesso io prima ve l'ho raccontata velocemente sul cancro, sono andata in Svizzera a farmi una terapia, ma io nel frattempo mi sono anche informata sull'alimentazione, che tipo di alimentazione fosse anticancro, cosa che la medicina allopatica non ti dice, invece poi vieni a scoprire che se assumi degli alimenti alcalinizzanti crei una condizione nel tuo corpo per cui il cancro non prolifera, anzi regredisce, piuttosto che sono tutti dei saperi, no? Che quindi magari anziché farti bombardare di schifezze chimiche ti mangi la zuppa di cipolla, per dire, adesso la semplifico, no? Però sono cose che mi sono andata a vedere, a studiare. È quello che dicevo, il percorso di autoguarigione è fatto di tantissime cose per me, poi che sono una sanguigna e accumulo incazzature nel fegato, cioè capire come non implodere ma meglio esplodere. Già io esplodo e a volte mi dicono che esplodo troppo, però rivendicare il diritto all'esplosione, adesso poi posso, di questo no, mi fa male al fegato, capisci che non si può. No, intendo dire però, no, quindi tagliare delle relazioni che andavano tagliate, perché erano delle relazioni che magari si trascinavano ed erano mortifere, cioè tante questioni, no? Allora, sono proprio tanti gli aspetti che vanno messi insieme, ti dico, cioè io con la mia esperienza, la mia storia nel movimento delle donne, non quello mainstream delle non una di meno, ma il movimento delle donne, quello radicale, e quello che chiedeva la depenalizzazione dell'aborto e non una legge allo Stato che poi ci ha piazzato gli obiettori di coscienza, o reagisco in un certo modo di fronte a ste cose. La mia immediata reazione quando hanno iniziato a ululare sul Covid i primi giorni è stata: ma che vogliono da me questi, che mi sono gestita il cancro senza la paura e adesso mi vogliono creare la paura su una cosa che non ho? Cioè, io il cancro, per dire, no, hanno continuato ad utilizzare la metafora la guerra al covid, cos'è che diceva a un certo punto, mi pare Figliuolo, abbiamo pronte le batterie di vaccini. Ma io quando avevo il cancro non l'ho visto come un dover fare la guerra al cancro, perché il cancro erano cellule mie che si erano rincoglionite, non si erano differenziate, ok? Se io fossi entrata in una logica di guerra, sarei dovuta entrare nella logica di fare la guerra a me stessa e non mi avrebbe portata al punto in cui sono oggi. Cioè, quindi sono tanti strumenti di resistenza, tutti, vabbè, non dire il nome che stiamo registrando. Comunque gli strumenti di resistenza che ha detto lei, altri strumenti di resistenza, cioè memoria ed esperienza, e socializzarle, cioè arrivare a ricostituire. Voi qua in valle avete anche delle reti già fondate sulla lotta contro il TAV, e quindi è semplice, altrove magari risulta un po' più difficile, no? Costruire, ricostruire delle reti. Che non è che debbano necessariamente essere amicali, ma delle reti solidali in cui ci si scambia, in cui si fanno circolare le informazioni alternative, le pratiche più o meno legali per opporsi a delle cose. Cioè, questo secondo me è molto, se vogliamo stringere sul nostro quotidiano, è questo che dobbiamo riattivare, ma questo, lo ripeto, presuppone una presa di responsabilità.